La seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Novità nel campo della formazione in Sicilia con un decreto dell'assessorato alla famiglia e al lavoro pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale della Regione è stato istituito l'elenco unico ed ad esaurimento dei lavoratori provenienti dalla formazione professionale da cui gli enti accreditati quale agenzie per il lavoro e gli organismi di house providing devono attingere per la realizzazione delle attività loro affidate dal Dipartimento Lavoro. Il personale proveniente dai servizi formativi, sportelli multifunzionali, che risponde ai requisiti di cui alle leggi regionali 24 del 2000 e 24 del 1976, potrà produrre la domanda che dovrà essere ricevuta dall'amministrazione attraverso l'invio con posta elettronica certificata, la cosiddetta PEC, all'indirizzo dipartimento.lavoro certimail.regione.sicilia.it o di raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere ricevuta perentoriamente entro la data del 30 settembre 2016, a pena dell'inaccoglibilità si legge nel decreto. Entrata in vigore ieri con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana la legge edilizia che modifica le norme del settore e non essendo stato previsto dalla Regione alcun regime transitorio, sono stati di fatto abrogati i permessi edilizi. Sospese dunque le richieste di autorizzazione edilizie e non possono più essere istruiti i procedimenti connessi da parte delle amministrazioni comunali. Il vaccino tetravalente contro la meningite deve essere esteso a tutti gli operatori sanitari delle rianimazioni, sia medici che infermieri. A chiederlo Emanuele Scarpuzza, presidente regionale dell'Associazione Anestesisti Rianimatori. La circolare del 17 agosto dell'Assessorato regionale alla salute prevede la vaccinazione solo per il personale del 118. La richiesta del vaccino gratuito è stata avanzata anche dal dottor Antonio Nicosia, rappresentante dei radiologi dell'associazione FASED SNR. Non abbiamo alcuna intenzione di sollevare polemiche con Di Maio, ma una domanda ci sorge spontanea. Vogliamo chiedergli: perché non chiama i suoi 10 milioni di sostenitori anziché lanciare messaggi ai forconi per l'accerchiamento di Palazzo Chigi? Ad affermarlo è il leader dei forconi Mariano Ferro, che aggiunge: Di Maio ha perfettamente ragione. Renzi, col suo governo e la sua maggioranza, meritano l'invasione di Roma e l'accerchiamento di Palazzo Chigi. Non se ne può più. Le balle a ripetizione sono nient'altro che provocazioni continue e quello che questo governo di nominati servitori del sistema, questa maggioranza di pianisti telecomandati, stanno producendo all'Italia si tramutano in un danno enorme ed una perdita di tempo che gli italiani pagheranno a caro prezzo nei prossimi anni. Il danno al tessuto produttivo italiano, ai giovani, ai pensionati, al futuro di questo paese è incalcolabile e la crescita zero ne è la testimonianza numerica inconfutabile. Su questo non abbiamo alcun dubbio, ma il punto su cui sorge qualche perplessità, e ribadiamo senza nessuna voglia di polemizzare, è perché Grillo ed i suoi non intendono chiamare a raccolta a Roma i loro elettori e il partito del non voto per organizzare una settimana di mobilitazioni per mettere questi signori con le spalle al muro? Riempire il vuoto politico e completare il lavoro riempendo il vuoto assoluto sindacale non può non essere un obiettivo di un movimento che mira a governare il paese. Alla fine ci sono riusciti, nonostante i nostri inviti e avvertimenti, hanno perso il finanziamento per realizzare una delle opere pubbliche più attese ed importanti per il territorio. E ora devono andarsene a casa. Enzo Vinciullo, presidente della Commissione regionale al bilancio, grida allo scandalo. Punta il dito contro l'amministrazione comunale di Siracusa e sostiene che dei 120 milioni di euro per il nuovo ospedale la città non vedrà più neppure un centesimo, perché l'opera non era cantierabile e il Comune non ha fatto nulla per accelerare i tempi, a cominciare dall'individuazione dell'area in cui realizzarla. Il camper della polizia oggi dalle 14 alle 20 è noto in piazza Municipio. All'interno del camper sarà presente un'equipe composta dal medico della Polizia di Stato, da un ufficiale di polizia giudiziaria del commissariato di Noto, da un operatore della Polizia di Stato della sezione della squadra mobile reati contro la persona e in danno di minori e da rappresentanti del centro antiviolenza rete H24 e del codice rosa dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Continuano a registrarsi episodi di violenza nei confronti di donne, commessi anche in ambito familiare e nel contesto dei rapporti di coppia, con situazioni di maltrattamenti tra le mura domestiche. Tali situazioni pongono in una posizione di forte fragilità psicologica la vittima, la quale a volte fatica a riconoscere la violenza subita e a formalizzare pertanto una denuncia agli organi di polizia. Nell'ottica di fornire un ulteriore impulso ed efficacia all'azione di prevenzione e di contrasto a tale fenomeno, è in atto il progetto Questo non è amore, con l'utilizzo di postazioni mobili come camper che vengono collocati nelle piazze e nelle vie della città. L'iniziativa, oltre ad avere una valenza informativa, è volta a favorire l'emersione del fenomeno, favorendo un contatto diretto con le potenziali vittime e offrendo loro il supporto di un'equipe multidisciplinare composta da operatori specializzati presenti all'interno del camper. Le prossime tappe saranno il 3 settembre a Priolo, il 17 dello stesso mese a Lentini. Almeno 50 minori non accompagnati ospitati all'hotspot del porto di Pozzallo si sono allontanati e non hanno fatto rientro la sera dopo aver trascorso la giornata in giro per le spiagge ed il centro pozzallese nella struttura gestita dal comune e dalla prefettura negli ultimi 10 giorni. Ad allontanarsi sono i minori tra i 16 e i 17 anni. Si tratta di giovani richiedenti asilo. In caso di mancato rientro, la prassi prevede che venga aperto un fascicolo da inviare al Tribunale e alla Procura dei minorenni di Catania. Sveglia con botto ieri mattina per i residenti di San Pieri. Intorno alle 6.30 di ieri, infatti, buona parte del costone roccioso che sovrasta via Milano è venuto giù. Per fortuna la frana non ha intaccato le abitazioni, nessun ferito visto che la zona era deserta ma solo tanta apprensione. La zona è transennata da un decennio proprio a causa del rischio frane, con la stessa strada interdetta a mezzi e persone. Ieri c'è stato un sopralluogo per prendere atto della situazione, ma pare non si andrà oltre il nuovo transennamento della zona interessata dal crollo, almeno per il momento. Proseguono con incisività i servizi di prossimità posti in essere dai carabinieri della Compagnia di Noto, finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio, al rispetto delle norme in materia di codice della strada, nonché al fenomeno dell'uso di sostanze stupefacenti ed alcolici tra i giovani. Negli ultimi giorni i carabinieri hanno prestato particolare attenzione al comune di Avola al fine di incrementare la percezione di sicurezza e garantire ai cittadini e ai numerosi turisti presenti di godere in serenità delle bellezze del territorio e di partecipare alle numerose iniziative previste. Particolare attenzione è stata riservata ai luoghi di aggregazione di massa, con pattuglie a piedi sulle spiagge, nel centro storico del paese e nei luoghi di abituale aggregazione dei più giovani, finalizzate non solo a prevenire e reprimere le commissioni dei reati, ma anche a sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle regole che disciplinano il codice della strada, al fine di evitare che comportamenti fuori dalle righe possano trasformarsi in tragedie. Particolarmente incisivi i controlli alla circolazione stradale, con posti di controllo effettuati lungo le principali arterie stradali del comune, in sintesi 126 mezzi e 184 persone controllate negli ultimi 2 giorni, con un totale di 16 sanzioni amministrative elevate per infrazioni varie al codice della strada. 2 persone sono state colte alla guida dei rispettivi veicoli sprovvisti di patente di guida perché mai conseguita. Per loro, alla luce della recente modifica normativa di settore, scatta una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro ed il fermo amministrativo del mezzo. Inoltre, qualora i medesimi soggetti reiterassero la citata violazione nel prossimo biennio, andrebbero incontro ad una sanzione di natura penale. Sono state altresì contestate ulteriori 14 sanzioni amministrative per violazioni di varie norme del codice della strada, di cui 8 per guida senza casco con relativo fermo amministrativo di ciclomotori per 60 giorni. 3 per circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria, con relativo sequestro amministrativo del mezzo, 1 per circolazione senza documenti di guida al seguito, 1 per omessa revisione del veicolo ed 1 per inottemperanza all'alt intimato dai militari operanti. Per quanto concerne gli accertamenti espletati con apparato etilometrico dei 24 automobilisti sottoposti a preteste, nessuno ha fatto registrare un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, un risultato quest'ultimo particolarmente incoraggiante e sintomatico di una sempre maggiore presa di coscienza della reale pericolosità del porsi alla guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche. I carabinieri continueranno ad organizzare analoghi servizi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi. Nel corso della giornata di venerdì 19 agosto a Canicattini Bagni, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto in flagranza del reato di incendio doloso Tinè Pasqualino, classe 1957, già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti di polizia, in atto sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Canicattini Bagni. Nello specifico, alle ore 14 circa, i carabinieri, impegnati in servizio di perlustrazione sul territorio, transitando lungo la strada regionale numero 13 in contrada Bosco di Sopra, hanno notato un uomo accovacciato sul bordo della carreggiata che, dopo aver dato alle fiamme alcune sterpaglie e dei fogli di giornali trovati sul posto, si dava alla fuga a piedi lungo la via. Prontamente i carabinieri intervenivano, bloccando l'uomo ed avvisando il personale della locale protezione civile per domare sul nascere l'incendio. Le fiamme, infatti, complici la presenza di parecchia erba secca ed una leggera ma costante brezza di vento caldo, si stavano propagando rapidamente in direzione delle abitazioni, la prima delle quali distava non più di 50 metri dal punto ove Tinè aveva piccato il fuoco. Condotto in caserma, Tinè Pasqualino è stato dichiarato in stato di arresto e al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Ma nella prima serata i carabinieri recatesi presso l'abitazione dell'uomo per verificare se stesse rispettando la misura precautelare cui era stato sottoposto, ne constatavano l'assenza. Pertanto i militari si ponevano alla ricerca di Tinè Pasqualino, rintracciandolo mentre si aggirava per il centro storico del paese, dopo aver anche bevuto qualche bicchiere di vino di troppo. Tratto nuovamente in arresto, l'uomo è stato associato presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Reso noto il programma dei festeggiamenti estivi in onore di San Corrado Confalonieri, patrono della città e compatrono della diocesi di Noto, in occasione del giubileo straordinario della misericordia indetto da Papa Francesco, quest'anno l'arca argentea contenente le spoglie del santo eremita sarà traslata dalla basilica cattedrale all'eremo di San Corrado fuori le mura. Ispica, a seguito dell'esposto presentato da alcuni consiglieri comunali del civico consesso ispicese, l'assessorato alle autonomie locali e della funzione pubblica della regione siciliana, con una nota inviata alla prefettura, al sindaco e al presidente del consiglio del comune di Ispica, ha sostanzialmente risposto dichiarando non coerente con le modalità prescritte dalla vigente normativa l'adozione dell'atto deliberativo numero 32 del 26 luglio 2016, con il quale è stato modificato lo statuto comunale della città di Ispica, A darne notizie Giuseppe Quarrella, consigliere di Area Popolare. L'iniziativa di modifica dello statuto, si legge nella nota dell'ufficio ispettivo regionale, è stata adottata su esclusiva iniziativa dei consiglieri comunali senza interessare in alcun modo la giunta comunale, cioè senza seguire la procedura prevista per l'approvazione e le modifiche statutarie. Pertanto, gli organi all'indirizzo destinatari della nota sono invitati a ripristinare il corretto funzionamento dell'azione amministrativa dell'ente. Come tutti ricorderanno, afferma Quarrella, uno dei primi atti della nuova maggioranza appena eletta fu quello di portare in consiglio la modifica dello statuto comunale. Quella sera cercai in tutti i modi di spiegare a Laura che la procedura seguita non era conforme alla legge e per tutta risposta il Presidente del Consiglio ritenne opportuno togliermi la parola facendo spegnere d'autorità il mio microfono senza che nessuna voce si levasse in mia difesa dai banchi della maggioranza. Nonostante l'ufficio ispettivo regionale abbia sostanzialmente utilizzato le stesse parole del mio intervento per inficiare l'atto di arroganza politica perpetrato allora da soli consiglieri della maggioranza, il mio unico obiettivo, oggi come allora, è quello di invitare l'attuale compagine amministrativa a riportare in conferenza dei capigruppo la delibera in questione per apportarvi le necessarie modifiche e così revocare la precedente delibera sbagliata e contestualmente approvare un atto di indirizzo che affidi agli uffici il compito di predisporre l'atto da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio Comunale. Io mi auguro, conclude l'esponente di Area Popolare, che il sindaco condivida con la sua maggioranza questa proposta al solo fine di dimostrare alla città che nelle cose importanti il Consiglio Comunale riesce a decidere in modo compatto ed unito. Rosolini ieri si è stretta, ieri pomeriggio, attorno ai familiari di Saro Ignaccolo, Uzzusaro, come affettuosamente era chiamato da tutti, sportivi e non, rimasto vittima del tragico incidente stradale di martedì mattina sull'autostrada Rosolini-Siracusa nei pressi di Cassibile. Il rito funebre ha vissuto due momenti particolari, il primo allo stadio comunale al Salvatore Gonzales sul manto erboso a lui più caro, dove dirigenti, atleti e sportivi tutti gli hanno tributato l'ultimo saluto. È stato il presidente del sodalizio Granata, Piero Errante, a nome della Rosolini Sportiva, ad esprimere il cordoglio ai familiari dello zio Saro. «Non mi sembra vero», ha detto Errante, «sto ancora sperando di svegliarmi da un brutto sogno, sto sperando di rendermi conto che sei qui e che stai arrivando con il solito sigaro a battermi la spalla e dirmi «Presidente mio». Invece no. Invece oggi sono qui a casa tua, insieme qui dove tranquilli c'è Uzzusaro, qui dove oggi sono costretta a salutarti per l'ultima volta, amico mio. È straziante, fa male, troppo. Non riesco ad accettare l'idea di non averti più al mio fianco, sentirti rompere la tensione prepartita con il solito sorriso contagioso, con il solito «oggi vinciamo», con la solita presenza vera, forte, senza mai abbandonare la squadra anche con centinaia di chilometri in mezzo. Non esistono parole per spiegarti il bene, la stima che tutti noi proviamo per te e quanto la tua presenza sia stata fondamentale per questa società che non sarà più la stessa. A nome dei nostri ragazzi, come li chiamavi tu, degli altri dirigenti, di tutti quelli che ti hanno conosciuto ed in particolare a nome mio e della mia famiglia, ti dico ciao caro amico mio, compagno di avventure, oggi va via un pezzo del mio cuore, della mia vita. Ciao, zio Saro. Il secondo momento in chiesa madre, dove è stato celebrato il rito funebre, officiato da Don Bruno Carbone e Don Sebastiano Sessa. Una chiesa gremita da una folla commossa di parenti, amici, dirigenti e atleti dell'Associazione Sportiva Città di Rosolini e anche tanta gente comune che ha voluto rendere l'ultimo omaggio a Saro. Don Bruno, nella sua omelia, nel ricordare la figura di Saro, disponibile e promuroso con tutti, ha avuto parole di conforto per i familiari colpiti dalla terribile tragedia. All'uscita, un grande e lungo applauso ha salutato la bara ricoperta di fiori e delle maglie della maglia granata da lui tanto amata. E andiamo adesso a concludere con gli appuntamenti di fine settimana dell'estate rosolinese. Oggi sabato 20 agosto, per le vie del centro storico, Notte Bianca, città del Carrubo. Arte, spazi musicali, musica dal vivo, artisti di strada, a cura di Terre di Eloro. Mentre alle ore 22 un altro momento di musica in piazza Masaniello. Sempre questa sera, con inizio alle ore 22.30, si terrà un concerto degli Stazione 24 all'Anfiteatro Comunale, al cosiddetto Verde a Valle. Per quanto riguarda poi alla Cava Santa, con inizio alle ore 23, ci sarà una serata di disco music Cava Underground, a cura di Cava Underground. E poi per quanto riguarda la giornata di domani, domenica 21 agosto in Piazza Garibaldi, con inizio alle ore 21, ci sarà Mario Incudine in concerto. Bene, noi concludiamo così il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni. A tutti una cordiale buona serata.